Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu avessi un amico con cui eri amico da anni, anzi da tutta la vita, da quando ti ricordi, e se questo amico fosse stato sempre e assolutamente fedele in ogni aspetto della sua vita, con te e con tutti, e se tu avevi visto che lui assolutamente e sempre manteneva la sua parola e portava sempre a termine tutto quello che diceva da fare, e se non ti aveva mai deluso in una stretta amicizia negli anni, se tu lo conoscevi benissimo e sapevo che questo era non per fare vere figure, era chi era il suo cuore. Allora, in una situazione di grande bisogno, e hai bisogno per forza di poter fidarti di qualcuno, e lui ti arriva e dice, ci penso io, faccio io. Quanto sarebbe difficile per te di fidarti di lui? Vedo tante teste che dicono no, non sarebbe difficile, sarebbe per nulla difficile, sarebbe facilissimo, avresti grande pace. Ah, benissimo, sarà fatto, oh grazie a Dio, sarà fatto. Ma cambiamo la situazione, parliamo sempre di questa persona, solo che non è tuo amico. Tu non lo conosci, non l'hai mai conosciuto. Allora, lui è la stessa persona, lui è affidabile, lui ha questo cuore, ma tu non lo conosci, è un estraneo a te. Allora, ti arrivi questa situazione grave, pericolosa, in cui puoi perdere tutto, hai grandi bisogni di aiuto da qualcuno, però tu sai, se dovesse essere qualcuno non affidabile, allora perderò tutto, sarà un disastro. Quindi mi serve qualcuno in cui posso veramente fidare, ma non so chi può essere. E ti trovi in questo bisogno, sapendo che se qualcuno mi dice di sì e poi non porta a termine, è un impegno grande, sarà la mia rovina. Allora, in quelle situazioni sei disperato, ma sai che l'impegno è immenso e qualcuno deve avere grande affidabilità, e arriva questo sconosciuto a te e lui comincia a domandarti dalla situazione, questo è strano, ma è sempre la stessa persona di prima, e lui dice, guarda, io lo farò per te. Allora, tu avrai grande pace nel fidarti di lui. Tu non lo conosci. Il rischio è altissimo e non è una cosina che uno fa, non è una cosa che deve durare a lungo la cura che ti farà. Tu avrai pace o sarai lì, ma non lo so, ma se dovessi cambiare idea, se dovessi non portare a termine, come saresti? Avresti la stessa fiducia? Avresti la stessa pace? Cioè, no, ma perché no? È la stessa persona? Perché no? Perché nel primo caso, conoscendolo benissimo, sarebbe facilissimo avere fede, non avresti dubbi, dormiresti tranquillo, ma in questo caso con la stessa persona non avresti questa pace, non dormiresti tranquillo, perché no? Allora, è ovvio. Dipende da, non dal fatto che sia affidabile, in entrambi i casi è affidabile, dipende da quanto lo conosci. Dipende da quanto lo conosci. Non puoi avere una profonda fede senza conoscere la persona. Quindi è estremamente importante capire questo. Se la persona è totalmente affidabile, ma tu non la conosci, non puoi avere una grande fede in lui. La fede non può essere più profonda di quanto è la conoscenza della persona. Ricordati di quello. Tu non puoi affidarti di cuore più di quanto conosci la persona. Allora, se parliamo di Dio, la nostra fede in Dio, fede di avere pace nelle prove, fede di avere pace nei pericoli, fede nelle promesse di Dio, è molto legata a quanto conosciamo Dio. Ed è per questo che la Bibbia parla costantemente. Oggi, nel culto, abbiamo sentito più brani, io notavo perché sapevo il sermone, abbiamo letto più brani dove c'era la parola conoscerlo. Ho fatto conoscere il tuo nome in Giovanni 7, 17. Qui abbiamo sentito brano dopo brano dove c'era qualcosa che parlava della conoscenza di Dio. E la Bibbia ci insegna chi è Dio. La Bibbia ci esorta a conoscere Dio. È tutto legato a conoscere Dio. Allora, tante preghiere nella Bibbia. Efesini 1, la preghiera, e possiamo conoscere Dio, la sua potenza che opera in noi, quello che ci ha dato. Efesini 3, qual è la preghiera? Che possiamo conoscere l'amore di Dio che supera conoscenza. Le promesse ci fanno conoscere il cuore di Dio. Isaia, quando parla che i tuoi pensieri sono più alti dei nostri, come i cieli sono più alti della terra, così possiamo conoscere la grandezza di Dio, conoscere la potenza di Dio, conoscere le opere di Dio. Dobbiamo conoscere Dio. E il mezzo più grande di conoscere Dio non è quello che pensiamo noi, è quello che ci dice la Bibbia. Allora, oggi vogliamo iniziare lo studio di un'epistola che ci aiuta a conoscere Dio di più. Infatti, il tema, se posso dire, di questa epistola è l'importanza di due cose: conoscere Dio e ricordare quello che conosciamo di Dio. Perché io posso conoscere dei fatti, sapere, sarebbe meglio dire, ma posso non tenerli in mente. Quindi in mezzo alle prove non ce lo sto pensando quello che so di Dio. Questa epistola ci parla anche dei falsi insegnanti. Perché cosa fanno falsi insegnanti? Ci fanno avere pensieri falsi su chi è Dio, che ci fa non avere la fede giusta nel vero Dio. Questa epistola è secondo Pietro. Secondo Pietro. Allora, nel primo epistola di Pietro ci ha parlato soprattutto, che abbiamo studiato vari anni fa, su come vivere in questo mondo. Come sopportare le sofferenze? E ce ne sono. In questa seconda epistola, Pietro ci insegna l'importanza di conoscere Dio e ricordare quello che sappiamo di Dio e ci avverte contro falsi insegnanti. Questa epistola lui ha scritto alle stesse persone della prima epistola. Vi leggo secondo Pietro 3:1. Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambi cerco di tenere destro il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria. Già nella prima epistola, ma anche qui, cosa sto cercando di fare? Tenere destro il vostro puro modo di pensare, cioè aiutarvi a conoscere le verità, ricordare le verità, facendo appello alla vostra memoria. Allora, il tono di questo epistolo è molto diverso dalla prima, perché lì stava aiutando ad avere conforto in mezzo alle prove di fuoco. Qui sta molto avvertendo contro falsi insegnanti, quindi c'è un tono diverso. Ma è sempre Pietro che ci scriva. E visto che anche noi oggi siamo circondati da falsi insegnamenti, io sconsiglio di È strano, io ho sermoni in internet, il nostro sito è YouTube, ma sconsiglio di andare e cercare insegnamenti dappertutto in internet, perché ci sono molto più insegnamenti non veri di quelli veri. Perché ormai non costa quasi niente o niente di mettere su. Basta un smartphone, posso registrarmi e fare prediche e li metto in YouTube e ho seguaci. Quindi costa niente, una volta non era così. Allora, tanti vogliono mettersi lì e non è difficile trovare seguaci. Io non voglio seguaci, io voglio indicare Gesù Cristo. Dobbiamo stare in guardia. Le case editrici, quelle più grandi che vendono libri e non solo che vendono i loro, ma vendono libri di altri. E ci sono i due più grandi in Italia, case editrici, e entrambi vendono libri buoni e vendono libri pieni di eresia, alcuni blasfemi, perché c'è l'idea di voler vendere, e lo dico con tristezza, ma io vedo i cataloghi. E piango, piango, perché si butta quello che vieni. E questo fa non conoscere Dio, se abbiamo falsi concetti di Dio. Noi possiamo avere falsi concetti di Dio, basta non pensare. Faccio appello alla vostra memoria. Se non ricordo, mi trovo in una prova, i miei pensieri non sono veri. Ma non è giusto, ma giusto, basta, non ce la faccio più. Io sto avendo falsi pensieri di Dio. Perché allora Dio non è più vero quando dice che Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Non è vero quando Dio ci dichiara tramite i Filippesi 4:13 che io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non è vero. Non è vero che tutte le cose coprono il bene di quello che amano Dio, se i miei pensieri sono veri. Ma i miei pensieri non sono veri. E quindi io, pur avendo buon insegnamento, posso avere pensieri falsi. Se non controllo i miei pensieri e sto credendo menzogne, non è giusto. E devo combattere per i miei diritti. Non devo combattere per avere i miei diritti, devo umiliarmi sotto la potente mano di Dio. Egli mi innalzerà. Se noi crediamo ai pensieri falsi che ci arrivano da dentro e da fuori, non avremo una fede adeguata per darci la pace che possiamo avere in Dio. Non avremo una fede adeguata per camminare in santità. E non avremo una vita che porta frutto. Da quello che si riesce a capire, Pietro scrisse questa epistola poco prima della sua morte, che vedremo man mano che andiamo avanti. Ci parla della fine del mondo in questa epistola, come tutto sta per finire, tutto quello che ci circonda sarà distrutto. Questo a me aiuta. Allora, io e Serena abbiamo una certa età, in questo momento quella certa età è 63 anni, 43 anni di matrimonio compiuti, e quindi negli anni, non tanti, ma abbiamo avuto, non so, 5 macchine, qualcosa, 5-6 macchine in questi 43 anni, e le macchine si finiscono, e quelli primi sono nei rotami da anni sicuramente, da 40 anni fa certamente, e quindi quando prendiamo qualcosa di nuovo per noi, ricordiamo, eh sì, ma passerà, passerà. Quante cose abbiamo visto passare? Case, elettrodomestici, macchine, vestiti, tutto passa. Quindi qualcuno si rinnuova, ricordo, Signore, questo passerà. Non voglio minimamente attaccarmi perché passerà. E non solo le cose che ho, tutto passerà. Pietro parlerà di quello e arriveremo, Dio volendo, anche a quello. Avere una prospettiva vera ci aiuta per forza a camminare in verità. Quindi le prove passeranno. Le prove passeranno. Allora, quindi questo libro, questa epistola serve per spronarci a conoscere e ricordare le verità e evitare cose false. Con quell'inizio e introduzione voglio iniziare leggendo Secondo Pietro, capitolo 1 e voglio leggere versetti 1 e 2. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Prima di tutto, ricordiamo molto brevemente chi è Pietro. Chi è Pietro? Pietro era un apostolo che Gesù ha scelto, uno dei dodici. Aveva un ruolo importante negli apostoli. Non era il primo papa, non esiste il papa, ma aveva un ruolo importante. Spesso era lui a parlare in nome degli altri. Era quello molto impulsivo. Aveva un terribile orgoglio. Gesù doveva riprendere lui più degli altri per il suo orgoglio. Una volta Gesù ha detto a Pietro: dietro di me, Satana, no? Quando Gesù aveva detto: tutti sarete scandalizzati a causa mia. Ah, no, io no, gli altri sì, io no. No, Pietro, tu perfino mi rinegherai tre volte. E lui negava. Poi Pietro l'ha fatto e Gesù doveva recuperarlo davanti agli altri. Mi ami più di questi? Tu che ti vantavi, mi ami più di questi? Signore Gesù, sai che ti voglio bene? Se ricordate, pasce le mie pecore. Pietro, un uomo impulsivo, un uomo orgoglioso che poi Dio ha modulato il suo cuore. È diventato un uomo umile. Infatti, quello che mi colpisce nella presentazione di Pietro in questa epistola è che si presenta come servo e apostolo di Gesù Cristo. Non solo apostolo, ma inizia con servo. La parola servo qui, doulos, è la parola greca per schiavo. E, sai, i traduttori, schiavo è un po' pesante, lo traducono come schiavo altrove, ma stona ai nostri orecchi, quindi mettiamo servo qui. No, schiavo. E nonostante che lui era un apostolo, si vedeva come schiavo di Gesù Cristo. Allora, tendiamo ad avere un concetto negativo di schiavitù. Oh, brutto la schiavitù! Però essere schiavo di Gesù Cristo vuol essere liberato dal proprio peccato. Perché in realtà o siamo schiavi del nostro peccato, una dura schiavitù, una brutta schiavitù, perché il peccato è un padrone duro e cattivo. Oppure siamo schiavi di Gesù Cristo, il cui giogo è dolce e leggero. Quindi la vera libertà è di diventare schiavo di Cristo, essendo liberati dal nostro peccato. Siamo stati creati da Gesù Cristo ed è solo in Gesù Cristo che siamo veramente liberi. Quindi non devi vedere la schiavitù come cosa brutta. La schiavitù del peccato è bruttissima, ci rovina la vita. La schiavitù di Gesù Cristo è una cosa meravigliosa. Infatti, Paolo si chiamava schiavo di Cristo, doulos di Cristo, Giacomo, Giuda, cioè in epistola o epistola, schiavo di Gesù Cristo. Ma tu ti consideri schiavo di Gesù Cristo? Ti vedi quello? Gesù dice: perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che dico. Tu veramente ti consideri schiavo di Gesù Cristo? Un ruolo umile? O tu combatti contro quello che ti comanda? Ti combatti contro l'ordine che ti stabilisci? Pietro no. Dopo quello che era successo lì prima della croce, Pietro è diventato un uomo umile e si presenta come schiavo di Gesù Cristo. Si presenta anche come apostolo, perché era un apostolo chiamato da Gesù per quel ruolo, un ruolo importante perché insieme agli altri apostoli sono stati usati da Gesù per stabilire la chiesa che Gesù edifica. E così, mettendo insieme questi due termini, ricordiamo una cosa: Gesù aveva detto agli apostoli poco prima della croce: chi vuole essere grande fra di voi sarà servo di tutti. Tu vuoi essere grande? Tu devi umiliarti a servire gli altri. A servire gli altri. Allora, un uomo mi ha scritto in questi giorni dicendo: tu in un sermone hai detto che tu aiuti tua moglie in casa perché non la vedi come tua schiava. Ma non è che facendo così tu diventi schiavo di lei e così tu stai facendo peccare lei perché adesso tu sei lo schiavo. E ho scritto con gentilezza dicendo: scusami, non hai capito nulla. Tu non capisci l'amore. Io non servo come schiavo. Io servo per amore. Non è schiavitù. E mia moglie serve me costantemente, ma non lo fa come schiavo, lo fa per amore. Ho detto: tu stai vedendo in termini di doveri, tu non capisci l'amore. Ho scritto un po' più gentile di quello. Però non capisci l'amore. Che un marito serve la moglie, non è schiavitù. È amore, come è Gesù Cristo. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Come che ama la Chiesa Gesù? Stando lì, dando ordine? No, dando se stesso, sacrificandosi totalmente per lei, santificandola con l'avacro della parola. E quindi Gesù aveva detto: chi vuole essere grande deve essere servo di tutti. E Pietro era servo di tutti, come gli altri apostoli. E io prego che svolgeremo i nostri ruoli, marito, genitori, anziani pastori, magari al lavoro qualcuno avrà un lavoro di autorità, di responsabilità sopra altri, ma prego che svolgeremo il ruolo di guidare, di dirigere con umiltà, servendo. Questo è il vero cuore. Questo è il vero cuore di un vero uomo. Un uomo non è capo che comanda, è colui che serve più di tutti. E Pietro era diventato così. Allora, voglio rileggere versetto 1. E notate specificamente come Pietro descrive coloro a cui scrive. Come descrive coloro. Perché quello che dice per loro è vero per noi che leggiamo questa epistola, se siamo figli di Dio. Seguite mentre rilego versetto 1. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. La prima cosa che voglio notare qua è che Pietro riscrive coloro a cui scrive come coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa. Notate, lui dice: voi siete coloro che avete ricevuto, dice terza persona, coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa. Questa frase è importantissima. Ci aiuta a capire meglio la nostra salvezza. Prima di tutto, la frase hanno ricevuto in sorte è la traduzione di una parola greca che vuol dire letteralmente una donazione che arriva a qualcuno che non dipende in alcun modo dall'impegno di quella persona. Questa parola greca vuol dire, quasi sempre viene usato come o la divinità o una persona molto importante come un re che dona a qualcuno sotto di lui per beneficenza, mai per merito. Proprio la parola vuol dire uno che dona qualcosa che non è stato chiesto e non è stato meritato, che nella bontà del suo cuore ha voluto donare. Questa è la parola. Quindi hanno tradotto che hanno ricevuto in sorte. Capita dal punto di vista di chi riceve, perché non aspettava, non meritava, non aveva chiesto, non aveva cercato, non si era impegnato. Questa è la parola. È importante, molto importante, che comprendiamo il significato di questo per noi. Pietro sta dichiarando, guidato dallo Spirito Santo, che la fede, quello che ci salva, fede in Gesù Cristo, è qualcosa che abbiamo ricevuto da Dio in donazioni, non origina in noi. Questo è proprio il significato della parola. è uguale a quello che Paolo dice in Efesini 2, 8 e 9. Ve leggo. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Stessa verità. La fede per mezzo della quale siamo salvati è un dono da Dio. In Pietro leggiamo che è una donazione che Dio ha dato, scelta sua, ha scelto di donare la fede. Questo vuol dire che Pietro sta affermando la stessa verità che Paolo afferma. Allora, dobbiamo credere per essere salvati. Qual è il comandamento dell'Evangelo? Un doppio comandamento. Ravvedetevi e credete. In Atti 11, Paolo e Pietro ritornano a Cornelio, Atti 10, in Atti 11 arriva a Gerusalemme e spiega alla gente, ma perché sei andato in casa di Gentile? Spiega il tutto e poi loro glorificano Dio che aveva concesso, dato il ravvedimento anche ai Gentili. Quindi la Bibbia, questo è la fine di Atti 11, verso la fine. Quindi dobbiamo ravvederci, dobbiamo credere, dobbiamo, se no non c'è salvezza. Eppure la Bibbia insegna che Dio concede il ravvedimento, Dio dona la fede. E lui dice, ma scusami, o è opera di Dio o è opera nostra? È la nostra responsabilità, ma viene da Dio. E non cerco io di mettere tutto e due insieme. Io accetto, la Bibbia insegna questo. E io non sto qui, la mia mente non è grande da inquadrare le verità di Dio, accetto quello che è chiaro nella Bibbia. Quindi, se tu hai creduto in Gesù Cristo, non hai alcun spazio per vantarci, perché la tua fede tu puoi scoprire da questi brani. Allora, Signore, ho creduto, ma la mia fede è stata un dono da te che ho ricevuto. E Dio dice: sì, vero. Quindi non ho merito. No, non hai merito. Quindi posso glorificare solo te, sì. Questo ci aiuta aiuta moltissimo. Perché se la fede dovesse originare in noi, quindi la fede è radicata in me, se fosse così, quindi quella radice non è solida, potrebbe sparire e poi non ho più fede e quindi ho la salvezza oggi, non ce l'ho domani. Posso girare le spalle a Cristo, posso apostatare. Ma se ho visto che la fede non origina in noi, origina in Dio, è sicura, è stabile. Allora, devo solo dire una cosa però. Ma io ho conosciuto un credente che dopo 5 anni, 10 anni, 20 anni ha girato le spalle, ha vissuto nel peccato, era morto così. Non era mai salvato. Ha vissuto da credente. La Bibbia è molto chiara su questo, che ci sono coloro che nominano Cristo che non sono salvati. E da questo conosciamo che non erano parte di voi, perché sono usciti di mezzo a voi, magari dopo 20 anni, non importa quanti anni. Quindi, solo perché uno dice il Signore conosce quelli che sono i suoi, si ritira dall'iniquità tutti coloro che nominano il nome di Cristo. Il fatto che uno dice essere salvato non vuol dire che è salvata questa persona. E perciò la vera fede viene da Dio. Una fede umana viene da noi. La fede umana non salva, la fede da Dio salva. Poi notate che Pietro descrive questa fede come una fede preziosa quanto alla nostra. La fede è preziosa. Oh, quanto è preziosa. Molto spesso siamo presi da tante situazioni, da tanti problemi terreni. Ma tutti questi problemi passeranno. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Davanti a me vedo persone più di 50 anni, più di 20 anni, più di 30 anni, più di 60 anni. Quanti anni hai? Allora, ti posso dire, non è che hai problemi da anni fa che non sono più problemi? Se tu hai abbastanza età per centrare in quello che sto per dire, i problemi che avevi 10 anni fa e prima di 10 anni fa, sono tutti ancora problemi? Tutti? Nessuno di essi è mai passata? Oh, tanti sono passati e i problemi di oggi passeranno. Ma questa fede preziosa che ci fede in un avvenire, fede in un'eternità con Dio, quella fede non passerà finché non diventa realtà. Quella fede non passerà perché è un dono prezioso che ci porta proprio alla presenza di Dio per tutta l'eternità. Tutti i problemi messi insieme. Tutti i problemi della vita messi insieme non sono minimamente paragonabili all'immensità del dono prezioso della fede che abbiamo in Gesù Cristo che ci porta ad avere la vita eterna. E perciò quando pensiamo alla salvezza che abbiamo in Cristo Gesù, il nostro Signore, possiamo gioire in ogni circostanza. Infatti in Filippesi, come dice Paolo, rallegratevi, gioite, quando? Sempre. In cosa? Nel Signore, per questo dono ineffabile. E perciò Pietro inizia questa lettera, questa epistola, inizia ricordandoci di questo immenso e prezioso dono che abbiamo ricevuto, questa fede preziosa che abbiamo ricevuto. Conoscere Dio, la base di avere fede in Dio. Inizia ricordando, oh Signore, perfino la mia fede è un dono da te, io posso fidarmi di te perché questo è chi sei. E notate che lui dice, fede preziosa quanto alla nostra, una fede preziosa quanto alla nostra. Tu hai ricevuto da Dio la stessa fede che Pietro e Giacomo, Giovanni e Giuda e Paolo. E tutti i credenti nella storia hanno ricevuto. Tu hai ricevuto la stessa fede. Non ci sono diversi tipi di fede, c'è una fede, la fede in Gesù Cristo. Quindi se tu sei in Gesù Cristo, se tu sei salvato, tu hai ricevuto la stessa fede preziosa. Non è che la tua fede è inferiore. Tu puoi vacillare, ma la fede è solida. Allora, un motivo per cui spesso vacilliamo, ho parlato in questi giorni con una signorina che dubitava la salvezza, ho detto, tu stai guardando a te stessa. Tu stai guardando, non so se io sono sincera, non so, perché non so di me, non so di me. Ho detto, dove stai guardando? Stai guardando a te stessa, non a Cristo. Non guardare a te stessa perché non è una base solida, guarda a Cristo. Allora, di nuovo voglio leggere versetto 1. Com'è questa fede? Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. La fede che abbiamo ricevuto è una fede nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. La fede che salva è una fede fondata solidamente nella giustizia che c'è in Gesù Cristo, che qui viene chiamato Gesù Cristo, viene chiamato il nostro Dio e Salvatore. Allora, per poter apparire nella presenza di Dio ed essere accettati, dobbiamo essere giusti, completamente, totalmente, assolutamente giusti. Perché Dio è tre volte santo. Ma di natura non siamo assolutamente giusti, abbiamo tanti peccati. E per quanto possiamo cercare di vivere meglio alla luce della santità assoluta di Dio, la nostra giustizia non è giustizia, non è vera giustizia, è sempre mancante. Siamo sempre macchiati. I nostri peccati rendono impossibile avere una giustizia nostra. Magari nei confronti di altri uomini possiamo sembrare giusti, ma davanti a Dio non siamo mai giusti per merito nostro. E perciò abbiamo disperatamente bisogno della giustizia di Dio. Grazie a Dio, la fede che abbiamo ricevuto come dono di Dio è una fede nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Cos'è la fede? È fede nella giustizia di Cristo. Che vuol dire, signori, io sono peccatore. Tu sei il santo Dio. che per forza giudicherà il peccato, mi fido nella giustizia di Gesù Cristo, non nella mia. So che non sono giusto io, mi fido totalmente, eternamente, nella giustizia di Gesù Cristo. Nella salvezza, cosa fa Dio? Prende il peccato di chi ha quella fede, lo carica su Gesù Cristo, che paga la condanna lì sulla croce, e poi copre la persona con la giustizia di Cristo. Quindi mi fido della sua giustizia. Conosciamo 2 Corinzi 5:21 che parla di quello? Questo scambio divino, egli, Dio, ha fatto peccare per noi, quello lì ha fatto Gesù essere peccato per noi, lì vi leggo. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Dio ha fatto essere peccato per noi Gesù Cristo. Questo descrive che sulla croce Gesù si è caricato con la nostra colpa affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Gesù Cristo. E così la nostra fede è nella giustizia di Cristo. Lui è giusto. Mi fido per la mia salvezza alla sua giustizia. Io so di non meritare. Non puoi avere questo con orgoglio. Non puoi avere quella giustizia se non ti umili. Perché nell'orgoglio crediamo avere ancora diritti nostri. Nell'orgoglio non vogliamo accettare quello che per noi sembra ingiusto perché crediamo ancora di meritare. Tu non puoi avere la giustizia di Cristo se ti aggrappi al tuo orgoglio. Si riceve la giustizia di Cristo solo con umiltà, sapendo, Signore, io sono un grande peccatore, non merito nulla di buono da te. E quindi tutti i mali che mi succedono, che le persone mi fanno, che le circostanze mi danno, tutte queste cose brutte, io merito infinitamente peggio. Quindi io accetto umilmente quello che tu mi mandi. Non mi lamento, perché lamentarmi è alzare il pugno contro la tua provvidenza, dicendo io merito meglio di questo. E ho citato Spurgeon, che quando quell'uomo aveva scritto una lettera parlando male di lui, e lui l'ha letto alla chiesa dicendo, grazie a Dio questo fratello non conosce il mio cuore, potrebbe dire molto peggio di questo. Fidarti della giustizia di Dio vuol dire vedere il tuo cuore. Tu hai quell'umiltà? Che accetti umilmente quello che la provvidenza di Dio manda nella tua vita? Oh, quanto è meraviglioso quando siamo coperti con la giustizia di Cristo. Allora, non basta sapere della giustizia di Cristo intellettualmente. Non basta essere bravo in un quiz di poter rispondere correttamente alle dottrine e poi pensare a mille altre cose durante la settimana. L'unico modo di avere la pace di Dio è di tenere presente nella testa queste verità, letteralmente in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle tentazioni, di tenere in mente, di meditare su queste verità. Ogni settimana quando prendiamo la cena del Signore è proprio per ricordarci che non abbiamo una giustizia nostra, che è il sacrificio di Gesù Cristo che rappresenta, che ci ricorda, è quello, il sacrificio in cui Gesù ha preso il nostro peccato, che era tutto quello che avevamo da offrire a Dio, e ci ha coperto, Dio ci ha coperto con la giustizia di Cristo. Quindi Pietro inizia questa epistola a loro e tramite Dio a noi, descrivendo i credenti che leggono questa lettera come coloro che avevano ricevuto come dono da Dio una fede preziosa nella giustizia di Gesù Cristo. E io prego che possiamo veramente ricordare queste verità tutti i giorni. Voglio notare anche come Pietro descrive Gesù Cristo, perché lo descrive come nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Come Paolo, come Giovanni, come gli altri, Pietro riconosceva che Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo è Dio. Il concetto di Dio è molto difficile, io direi impossibile per l'uomo di afferrare pienamente. Esiste un solo Dio in tre persone distinte, non tre modalità di presentarsi, no, c'è un rapporto fra Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo. Questo è molto chiaro nella Bibbia. Per esempio, Gesù Figlio prega al Padre. Il Padre glorifica il Figlio. Il Padre è contento con il Figlio. Per esempio, lo Spirito Santo testimonia di Gesù il Figlio. Gesù ha fatto conoscere il nome del Padre agli uomini che Dio gli ha dato. In tutti e tanti altri esempi, vediamo una chiara distinzione fra le persone e un chiaro rapportarsi fra le persone di Dio. Però allo stesso tempo la Bibbia è molto chiara che c'è un solo Dio. Allora, scusami, ci sono tre o c'è uno? C'è uno in tre persone. Ma la parola Trinità non si trova nella Bibbia. Va bene, non devo usare la parola Trinità. Io dico che la Bibbia insegna che c'è un solo Dio, ma ci sono tre persone che si rapportano fra di loro. Questo è biblico. Io direi che è impossibile veramente afferrare questo. Ricordate Isaia 55, quando dice «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, come i cieli sono alti sopra la terra, così i miei pensieri sono alti sopra i vostri pensieri, anche le mie vie». Certo, noi non possiamo afferrare la persona di Dio. Non siamo in grado. Accettiamo umilmente quello che è chiaro nella Bibbia. Grazie a Dio che il nostro Salvatore non è solo un uomo che non avrebbe potuto salvarci, è uomo ma anche Dio. Gesù Cristo, Dio incarnato, è stato potente di salvarci e l'ha fatto, e per questo è il nostro Salvatore. Grazie a Dio abbiamo un Salvatore così potente. Allora, nella società Gesù viene presentato come dolce, in modo subdolo come debole. Nella società. Ma viene messo nella società sopra una croce, un povero morto. O verso dicembre un piccolo bimbo indifeso. Però anche noi spesso immaginiamo Gesù come tanto dolce e tenero. Vedo esempi in internet di Gesù come questo buon pastore, tanto dolce. Gesù è dolce, ma quando Giovanni vide Gesù in Apocalisse 1, cade come morto davanti a lui per la sua gloria. Cade. Gesù ritornerà, così dice in 2 Tessalonicesi, in un fiamma fiammeggiante per rendere vendetta su tutti coloro che non ubbidiscono all'Evangelo o che non conoscono Dio, pieno di ira. In Apocalisse 6, gli uomini chiedono alle montagne di cadere addosso loro per nascondersi dall'ira dell'agnello. Gesù Cristo non è questo dolce Salvatore che bussa alla porta, ti prego, accettami. Gesù Cristo non è che scrive il letto, vorrei che tu mi notassi. Quello non è Gesù. Gesù non chiede, Gesù ordina, Gesù comanda. Ravvedetevi. Credete finché c'è tempo. Gesù è glorioso e potente, e grazie a Dio questo Gesù è potente anche da salvarci. Come normale nelle epistole, dopo che l'autore si presenta, Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, dopo che spiega chi sta scrivendo a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa come la nostra, fa una preghiera. Si inizia fra credenti un'epistola con una preghiera per i lettori, e noi siamo fra i lettori. E cos'è che Pietro prega per loro? È la stessa preghiera che troviamo in tutte le epistole alle chiese. È la stessa preghiera, quindi è importante. Ve lo leggo. Leggo uno e due insieme. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Pietro prega per loro e per noi come lettori anche, che la grazia e la pace siano moltiplicati ai suoi lettori. Come dico, questo è quello che lo Spirito di Dio ha guidato gli autori di tutte le epistole a scrivere come preghiera. Siamo salvati per grazia. Cos'è grazia? Grazia è questa bontà di Dio che noi non meritiamo. Dio ci tratta così, con grazia. Non abbiamo meriti davanti a Dio, meriti di bene intendo, abbiamo meritato il male. E iniziamo la vita cristiana per grazia, ma non solo iniziamo, proseguiamo nella vita cristiana per grazia, cresciamo per grazia, è tutto per grazia, la grazia è fondamentale e perciò Pietro prega che la grazia si moltiplicherà. E poi prega la stessa cosa per quanto riguarda la pace. In Cristo Gesù abbiamo pace, cosa dice? Pace con Dio. Pace presso Dio. Noi pensiamo alla pace prima di tutto come pace nel cuore. Grazie a Dio è una forma di pace, ma la pace più grande è la pace con Dio, di non essere più nemici con Dio. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo e quel rapporto ora di pace, anziché in amicizia, ci permette di avere pace in mezzo a qualunque prova. È per quello che Gesù dice in Giovanni 14, il vostro cuore non sia, i vostri cuori non siano turbati. Credete in Dio, credete anche in me. Se abbiamo Cristo possiamo avere vera pace e la grazia e la pace possono moltiplicarsi. Come? Possono moltiplicarsi. Come si moltiplicano? Molto importante questo. Parlavamo all'inizio dell'importanza di conoscere Dio. Come che la grazia e la pace si moltiplicano in noi? Nella conoscenza di Dio e di Gesù. Questo è un punto estremamente importante capire. Che ci serve la pace e la grazia è chiaro. Ma qual è il mezzo per avere sempre più la pace e la grazia che ci servono così tanto? È tramite la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo il Signore. La vera salvezza cos'è? Cos'è la vera vita eterna? Giovanni 17. Conoscere Dio. Padre, conoscere Gesù Cristo. Giovanni 17, la preghiera sacerdotale fatta da Gesù appena prima di essere arrestato per poi andare alla croce la mattina dopo, pregando non solo per i suoi apostoli all'epoca, ma pregando, lo dice in avanti, per tutti coloro che crederanno. Quindi pregando, che va, una preghiera che vale per noi se siamo in Cristo. E voglio leggere quello che Gesù dà come definizione della vita eterna. Giovanni 17, 1 a 3. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo affinché anche il figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Il cuore della vita cristiana e della vita eterna è di conoscere Dio, il Padre e il Figlio. Non solo sapere i fatti di Dio, ma conoscere Dio come tu puoi conoscere una persona. Tu puoi studiare i fatti di qualche uomo storico o personaggio storico o anche personaggio attuale che tu non hai mai conosciuto, ma il conoscere Dio non è sapere i fatti di Dio, è proprio conoscere Dio personalmente. Personalmente, la chiave della vita cristiana è di conoscere Dio sempre di più. Conoscere Dio, cosa fa quando conosciamo Dio di più? Pensate con me, cosa fa nella tua vita se tu conosci Dio di più? Togli i tuoi dubbi. Ricordate l'esempio all'inizio? dell'amico fedele, affidabile, che conoscevi benissimo e quando arrivano situazioni in cui hai bisogno di un aiuto che tu sai ci sarà per te, che non mollerà ma porterà a termine, conoscendolo bene, non hai dubbi, sei tranquillo. Affidi questa cosa a lui e tu dormi tranquillo. Se tu conosci Dio sempre di più, non avrai dubbi. Conoscere Dio di più fortifica la fede. Conoscere Dio di più dà pace nelle prove. Il mio Dio è in controllo. Conoscere Dio di più ti dà grande gioia. Conoscere Dio di più ti fa evitare il peccato, perché tu dici: no, Signore, non voglio allontanarmi da te perché tu sei tutto per me. Quindi il peccato perde il suo fascino quando conosci Dio di più. Infatti noi pecchiamo quando noi non stiamo guardando a Dio. Grazie Dio, Dio ci dà tutto quello che serve per conoscerlo di più. Conosciamo Dio di più soprattutto tramite la parola. Allora, la parola usata correttamente, non cercando versetti per giustificarmi, non cercando versetti per avere ragione, per poter battere giù gli altri. No, no. Usando la parola per conoscere Dio. Usando la parola per godere Dio. Usando la parola per riconoscere i miei peccati che umilmente confesso. Usando la parola nel modo che Dio dice. Leggendo, essendo riempito copiosamente, meditandoci, ascoltando gli insegnamenti, ascoltando le riprensioni e ammonimenti che mi arrivano. È tutto mezzo che Dio usa per farmi conoscerlo. Se io ho peccato e rifiuto gli ammonamenti, io non conoscerò Dio, perché il mio peccato mi ostacola da conoscere Dio. Se non accetto il ruolo che Dio mi ha dato, non conoscerò Dio. Abbiamo sentito 2 Corinzi, capitolo 10, quando parlo di questi pensieri che si elevano contro la conoscenza di Dio. Se ho pensieri falsi, non è giusto, merito meglio di quello. Questo falso pensiero si eleva contro la conoscenza di Dio dentro di me. E quindi Dio ci ha dato la parola, ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato la Chiesa, ci ha dato gli anziani, ci ha dato i fratelli, per farci camminare umilmente davanti a Dio per conoscere Dio di più, con tutti quei meravigliosi benefici che ci sono quando conosciamo Dio sempre di più. E quindi mentre studiamo questa epistola, scritta da Pietro, guidata da Dio, per noi, vedremo che Pietro si impegna per aiutarci a conoscere Dio di più e a ricordarci, lui vuole tenere desto la nostra mente. Perché noi dobbiamo non solo, mamma, io ho già studiato tutto quello, non è quello. Dobbiamo tenere desto la mente, ricordando giorno per giorno e riconoscere anche, come ne parlerà, falsi insegnamenti e falsi ragionamenti. Ricordate che conoscere Dio non è semplicemente avere fatti intellettuali nella testa. Va bene, io conosco già tutto quello. Ma ti rendi conto che Dio è un controllo? Sì, lo so, lo so, lo so. Ma scusami, forse lo sai, ma non conosci Dio. Quando tu sei turbato per le prove che tu hai, per le cosiddette ingiustizie che stai subendo, e uno ti parla e tu, va bene, lo so, lo so, lo so, ma forse lo sai, ma non conosci Dio. Non è sapere intellettualmente, è di conoscerlo per esperienza. Signore, tu sei in controllo, mi inginocchio davanti a te. O che possiamo avere il rapporto con Dio come pensiero centrale nei nostri cuori e pensieri ogni giorno. Pietro si impegna per farci ricordare la verità. Voglio leggere gli ultimi due versetti di questa epistola. Siamo all'inizio, ma vorrei chiudere oggi leggendo come lui chiude tutta l'epistola. Cosa vuole lasciare con noi chiudendo l'epistola? Leggo capitolo 3, versetto 17-18. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venire in meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi, crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. Pietro chiude pregando per loro, esortando loro a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. Se tu vuoi una vita cristiana che porta frutto, che non è una vita sprecata, o quanto stoltamente viviamo correndo, alzandoci presto, andando a letto tardi, correndo qua e là, cercando lavoro, cercando casa, cercando esami, cercando più soldi, cercando di risolvere problemi, cercando di mettere a posto questo e quell'altro, corriamo dalla mattina alla sera e mangiamo pane tribolato, perché non stiamo cercando più di Cristo. Se tu vuoi una vita cristiana che porta frutto, che ha valore, se tu vuoi vittoria sui tuoi peccati, quella dolce e meravigliosa vittoria, se tu vuoi pace nelle prove, se vuoi pace anziché ansia e agitazione, se tu vuoi la gioia profonda, se tu vuoi l'unica vita che veramente vale, allora cerca Dio. Cerca Dio, confessa i tuoi peccati, conosci questo Dio santo davanti al cui non puoi camminare con tuo peccato, devi umiliarti, non c'è altro modo di avvicinarti a Dio. Impegnati con tutto il tuo cuore, con grande umiltà, a conoscere Dio di più. Che vuol dire? Per mezzo di quello che Dio ci ha dato per conoscerlo. Tu non puoi conoscere Dio se ti tieni duro in qualche campo, non accetti questo, non accetti. Va bene, io lo cercherò per conto mio. Non funziona così. Non puoi cercare Dio per conto tuo, rifiutando quello che Dio ha stabilito. Non puoi. Conosci Dio e per mezzo della via che Dio ci ha dato, che vuol dire solamente con umiltà. Quindi usiamo la Bibbia, usiamo gli insegnamenti, usiamo gli ammonimenti, usiamo gli incontri di chiesa, usiamo i nostri doni spirituali, gli uni con gli altri. Accettiamo insegnamento, riprensione, diventiamo un popolo di preghiera, confessiamo i nostri peccati, camminiamo umilmente davanti a Dio per conoscere sempre di più il nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Io ringrazio Dio che tramite anche questa epistola possiamo conoscere Dio di più. Io prego che noi, come Pietro, ci vedremo come schiavi di Gesù Cristo. Prego che saremo meravigliati sempre di più che abbiamo ricevuto in sorte la fede preziosa come quello anche di Pietro e gli altri apostoli. Prego che ricorderemo sempre che la nostra fede è fede nella giustizia di Gesù Cristo. E prego che cresceremo sempre di più nel conoscere veramente Dio in attesa di vederlo pienamente nella sua gloria, quando finiremo questo pellegrinaggio. Grazie a Dio per la sua grazia per noi in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei Dio, quanto spesso pecchiamo contro di te, innalzando noi stessi, anziché umiliandoci, pensando tutt'altro che a te, dubitando la tua potenza, la tua saggezza e il tuo amore. Oh Padre, certamente abbiamo peccato contro di te e abbiamo bisogno di essere coperti con la giustizia di Gesù Cristo. Fortifica la nostra fede nella giustizia di Gesù Cristo. Aiutaci a vedere l'inganno del nostro orgoglio, che non vuole vederci come schiavi di Gesù Cristo, quando essere schiavi di Cristo è la vera libertà, per non essere sotto il giogo duro e pesante del nostro peccato. Aiutaci a vedere di più la grandezza del dono della fede che abbiamo, una fede preziosa. Oh Padre, mostraci più di chi sei. Mostraci il nostro peccato, mostraci Gesù Cristo, quale prezioso Salvatore e Signore. Grazie per la tua parola, grazie per la Chiesa, grazie per lo Spirito Santo, grazie per i doni che ci hai dato. Opera in noi per la nostra crescita e per la tua gloria. Ti prego, tutto nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.